Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
E scorpacciata sì, allora anche questo mercoledì sta per iniziare la Serie A, giornata importantissima. Parleremo adesso della pausa nazionale. Iniziamo la puntata purtroppo con un abbraccio ovviamente e un segno di vicinanza purtroppo alle vittime che ci sono state a Bruxelles durante appunto l'attacco terroristico mentre c'era, si stava per svolgere la partita valida per le qualificazioni europee Belgio-Svezia. E adesso per fortuna è stato anche catturato tentatore. Sempre pagine della storia che ultimamente tra l'altro
si ripetono anche.
Si ripetono, vicinanza ovviamente anche a, diciamo così, tutte le popolazioni del mondo in guerra, perché sono costanti e non soltanto quelle di cui si parla perché fa comodo ai giornali, mettiamola così.
Assolutamente.
Però siamo qua per parlare di calcio, però diciamo così, era importante anche sottolineare il nostro pensiero a riguardo. Però parliamo di calcio, parliamo direi con la nazione italiana, potremmo partire. Sì. Leo, dimmi tu come l'hai vista col Malta e soprattutto stasera ci giochiamo tutto contro l'Inghilterra a Wembley, dove 2 anni fa facemmo l'impresa e vincemmo l'Europeo.
Se lo ricordano ancora gli inglesi. E col Malta ho visto una buona nazionale, l'avversario chiaramente è quello che è, l'abbiamo detto spesso. Mi è piaciuto molto Bonaventura, sono contento Spalletti stia rispolverando anche per giocatori che non giocavano da parecchio tempo in nazionale. Bonaventura devo dire se lo merita, perché secondo me è un giocatore importante, anche negli anni della Fiorentina ha sempre fatto bene, un giocatore di classe, di qualità. Si conferma Berardi, un giocatore importante per questa nazionale. L'Italia secondo me il reparto poi più importante lo ha chiaramente a centrocampo, ha giocatori di valore. Chiaramente il test contro l'Inghilterra sarà sicuramente più importante, anche per capire a che punto siamo il percorso avviato da Luciano Spalletti, perché insomma l'avversario, come dicevo, il Malta è quello che è, insomma, una partita abbastanza sulla carta semplice, quindi poco da analizzare secondo me.
Vittoria infatti schiacciante, 4-0, sì. Doppietta di Berardi, gol anche di Davide Frattesi, subentrato.
Pure, sì, è vero, anche Frattesi.
E un'Italia che ha detto bene, allora, ricordo un'intervista che era stata fatta appunto a Gigio Donnarumma, insomma, portiere titolare della Nazionale, il giorno prima della partita, proprio pubblicato sui social della Nazionale, che era: cosa deve fare l'Italia con Malta? E lui giustamente ha detto vincere e convincere, e questo ha fatto secondo me l'Italia, perché molte volte abbiamo visto anche con Mancini l'Italia che si vinceva, però magari 1-0 con Malta, 2-0 con Cipro, insomma
anche di cortomuso,
sì, dire. Anche di cortomuso però insomma contro squadre che il cortomuso loro lo dovevano mettere sperando di non prendere 4-5 gol,
sì.
E spesso così non è stato. Questa invece è stata una vittoria convincente, soprattutto se ti posso dire, ovviamente ancora non è quello, a livello di gioco ho visto un bel gioco, cioè un'Italia che giocava, un'Italia che faceva tanti passaggi, tanti scambi, e ha detto te, poi parliamo dei singoli, Bonaventura che sta avendo un avvio di stagione clamoroso anche a livello numerico, mi sembra, sì. In questi 2 gol già 6-7 gol fatti e già 4-5 assist smistati,
sì.
In 8 Beh. Partite di campionato, una con la nazionale, insomma. Numeri da top centrocampista europeo, che al momento è, come tra l'altro anche la sua squadra, che la Fiorentina al momento viaggia ai livelli della insomma pari punti, è terza in classifica, quindi tanta roba. Mimmo Berardi che sta dimostrando veramente di essere un giocatore di valore, ha detto questa sera test contro l'Inghilterra, dove ad oggi probabilmente ci gioca il giocatore più in forma del mondo, e qua voglio una tua analisi, un giocatore so che ti fa impazzire, Jude Bellingham.
Jude Bellingham è un giocatore straordinario, secondo me in questo momento per completezza il centrocampista più forte del mondo, secondo me, senza ombra di dubbio. Il Real Madrid è riuscito a prendere anche lui. L'Inghilterra ha una nazionale veramente importante. Ti devo dire che per il potenziale non è riuscita poi a raggiungere grandi risultati, secondo me poteva fare meglio, poteva vincere qualcosa, quindi un potenziale mai sfruttato. E ti dico anche il motivo: tu hai una grande nazionale, il problema
l'allenatore
Southgate, ma che è un allenatore Southgate, adesso io non voglio di niente, ma Southgate può essere un allenatore, non lo so, poi magari sbaglierò, non mi sembra proprio un CT straordinario. Nonostante comunque qualche buon risultato l'ha portato a casa, però per il potenziale l'Inghilterra deve fare di più in tutti i reparti, secondo me è fortissima. Tornando a Bellingham, con Real Madrid ha iniziato benissimo, credo abbia fatto 7-8 gol, credo sia addirittura, non vorrei sbagliarmi, il capocannoniere della Liga, o comunque sta là.
Sì, lui sarebbe una mezzala, appunto, da ricordare, certo, questo.
Esatto, una mezzala, quindi
anche in Champions già ha fatto 2 gol, un assist, spaventoso, anche col Napoli, non so se qualcuno ha visto la partita. Tralasciando il gol che smarca tutti, anche l'assist per Vinicius, forse ad oggi, per adesso, ti ho detto, secondo me adesso è il giocatore più in forma del mondo, probabilmente.
E tu, quello a comunere, cioè, chi pensi di un giocatore del passato simile a Bellingham, secondo te?
La Gift Orb, no, ovviamente scherzo, citazione. Secondo me, ti devo dire, ovviamente, per l'impatto, perché poi tecnicamente una Zizou Zidane, per l'impatto, perché Zidane,
o per il numero di maglia, non aveva il 5 Zidane,
Real. Anche per quello, però non è tanto per quello, tanto perché Zidane dove andava, cioè tipo io ricordo anche ovviamente i racconti di mio padre, quando Zidane giocava alla Juve, era una cosa spaventosa, fuori al normale, poi io da buon malato mi sono rivisto tutti i video, partite, effettivamente è una cosa spaventosa, e Bellingham lo è. Ci sta Fabrizio Romano, il noto, appunto, commentatore, il noto insider, mettiamolo così, delle trattative, il numero uno delle trattative, diciamo così, mondiali. Lui ogni volta che Bellingham segna, ogni volta che Bellingham fa un partitone sui suoi profili vari, Twitter, dice sempre, appunto, il trasferimento dell'anno, e ha ragione, veramente spaventoso per una squadra che poi pensavo avesse più bisogno di una prima punta, che alla fine giocano con Oselu, ma Bellingham sta facendo numeri da Benzema, questo è spaventoso. E anche se il Real un pochino zoppica in Liga, va bene ma non benissimo, mettiamola così.
Sì, non bene ma non benissimo, però ha una squadra comunque veramente
spaventosa. Il centrocampo è clamoroso.
Camavinga poi in questo momento sta facendo il terzino sinistro, cosa che fece anche
come nel finale della scorsa stagione.
Sì, uno solo ricorda per la partita all'Etihad contro il Manchester City in cui venne purtroppo umiliato. Giocò bene e invece al Bernabeu l'andata. Camavinga a me piace moltissimo.
Duttile,
Tchouaméni pure, Anna a centrocampo, Modric e Kroos, cioè veramente Real Madrid, vabbè, ma stiamo parlando del club secondo me più importante del mondo, sì, probabilmente,
ma anche a livello di storia,
sì,
probabilmente,
di storia, di da tanti punti di vista, quindi è senza dubbio una cosa abbastanza normale. Però per la nazionale, tornando all'Italia, mi aspetto che faccia una buona partita. Spalletti secondo me sta dando anche dal punto di vista comunicativo una carica importante. C'era il video Buffon e si caricavano, uno potrà dire sono cose così, ma invece secondo me è importante cercare di creare un gruppo, visto anche poi quello che sta succedendo ultimamente, negli ultimi giorni, adesso parleremo, quindi è importante anche questo, creare un gruppo, creare una famiglia, come direbbe qualcuno che lavora nella Roma, che anche nella Roma negli ultimi 2-3 anni si è creato questo rapporto, no? Questo voler dire sempre la famiglia, secondo me è importante alla fine, perché nel calcio noi parliamo sempre della tattica, della tecnica, ma ci sono tanti aspetti che riguardano anche l'extracampo, quindi da questioni mentali, creare rapporti, cioè il calcio secondo me è più creare rapporti. Poi certo, se tu sei un allenatore incapace puoi pure creare un rapporto e poi in campo se non sei capace i giocatori vanno male, chiaramente, però l'importante è creare anche un rapporto. Uno poi potrà dire nel 2023 conta solo la tattica, la tecnica, giocare con 6 ali, con 8 centrocampisti, col difensore che fa il centravanti, perché ci stanno questi e si fanno i pippe mentali con sta storia, ma non è così. Il calcio è veramente rapporti. C'era un'intervista, adesso no, per dire, di Buffa che ha fatto con Mourinho su Sky, vi invito a vederla, è molto interessante. Lui diceva l'allenatore deve creare un rapporto quasi
familiare
con i giocatori, e questo è importante secondo me, e ancora di più oggi nel 2023 con questi ragazzi che sono veramente circondati da qualsiasi strumento, le informazioni vengono veicolate con questa semplicità, importante secondo me.
Anche dare tranquillità.
Più difficile ma importante, perché chiaramente attraverso i social è molto più difficile creare un rapporto, anche perché questi poi sono ragazzi che hanno più o meno l'età nostra anche, no?
Anche più giovane.
Giovane, anche più giovane, quindi non è semplice. E poi vediamo quello che succede dal punto di vista negativo, adesso ne parleremo.
Poi, un piccolo commento, sempre rimanendo sul discorso che hai fatto, secondo me è anche mossa intelligente, esatto, mettere tipo uno come Buffone in nazionale.
Certo.
Che è stato messo per un ruolo, secondo me, un po' in teoria molto centrale, ma più come presenza di un giocatore che... A parte Champions League e Pallone d'Oro, veramente ha vinto tutto. È stato probabilmente, perlomeno opinione personale, il miglior portiere della storia del calcio. O comunque.
Vabbè, perché ha giocato nella Juve.
No,
dai.
No, per, no, non no, solo no. Per quello.
Condivido.
Per anche, o comunque, insomma, siamo lì, top 3.
La parola più importante di Buffon, ricordi? Adesso ti faccio una domanda complicatissima.
Lasciamo perdere perché le avrei, ma non si possono citare. Contro, ricordo, un Chievo Verona, era anche lo stadio.
Contro il Chievo Verona. Sì, io mi ricordo quella in finale contro il Milan su Inzaghi di testa. Cioè, io avevo un'immagine con di Buffon.
Ah, la parata! Ho capito la parola.
No, no, io avevo la parata.
Parole,
lasciamo. La parata.
Allora,
non la parola.
Parata di Buffon. Devo parlare a livello di importanza. Beh, nettamente quella su Zizou Zidane.
No, ho capito.
Il finale mondiale lì fa una parata senza senso. Lì proprio sembravano, non lo so, Mike Tyson e Muhammad Ali che si davano un destro per uno e rispondevano benissimo.
Quella la parola?
No, la parola non la citiamo, non la dirò. No, però parate ce ne sono tantissime. Anche ricordo una con il Lione senza senso, cascando con la nota di richiamo in finale su Dani Alves. Insomma,
beh, io ricordo quella su Inzaghi in finale.
Quella su Inzaghi, quella clamorosa. Buffon, anche
quella che è una parata.
Colpo di reni spaventoso. Comunque, sì. Parlando invece
dell'importanza del Buffon,
perché come portiere, diciamo, non c'è bisogno che noi ci esprimiamo. Certo. Un giocatore straordinario, un giocatore che soprattutto ha avuto tanto carisma, sempre capitano nella Juve, fondamentale nella nazionale, ed è importantissimo il suo ruolo, soprattutto per molti giocatori giovani quali ci sono. E quindi secondo me molto bene appunto per una nazionale, come dicevo Leo, che si sta svecchiando, sta anche nel modo di giocare, perché certo prendendo uno come Spalletti, che ha un gioco di sicuro, che guarda di più, diciamo così, al calcio moderno, anche se poi anche queste sono cose che secondo me rimangono un pochino dove sono e trovano il tempo che trovano, comunque sia, parlando di un calcio secondo me in continua evoluzione e che comunque però non smette mai di sorprenderci. A me viene sempre in mente Ancelotti che 2 anni fa vinse la Champions League in maniera molto rocambolesca, in un modo di giocare molto antiquato, eppure ha funzionato. E quindi su Italia-Inghilterra poi concludo, rimango che l'Italia comunque deve vincere o perlomeno non deve perdere, anche per il discorso classifica, perché comunque sia l'Italia rischia, è a 10 punti, l'Inghilterra a 13, sarebbe molto importante vincere, è andata persa 2-0, quindi sarà molto importante una vittoria. Però purtroppo, dico purtroppo, dobbiamo parlare oggi anche, diciamo, in parte abbastanza importante, di un capitolo che da sempre ed oggi ancora di più sta colpendo il calcio italiano. Fabrizio Corona se n'è uscito a far riparlare di lui, stavolta sembra in maniera legale, senza soldi nei muri o nei tetti che sia, vedremo. Però Fabrizio Corona sta facendo nomi su una situazione veramente straziante che continua a colpire il nostro calcio nonostante gli anni, e la cosa più straziante è proprio che lo fa su giocatori giovanissimi. Parliamo del calcio scommesse, parliamo di Fagioli, è stato fatto il nome di Zaleschi, di Tonali, di Zaniolo, ce ne sono, lui dice, tantissimi altri, e la paura è che siano tutti attendibili, perché per esempio Fagioli adesso abbiamo praticamente la conferma che sarà squalificato proprio per il calcio scommesse, sussidi ovviamente illegali, e poi scommesse sul calcio no, comunque sia attività illegali legate poi a una ludopatia che sembra confermata, specialmente quella del giocatore della Juve, il centrocampista della Juve, e per lui in arrivo una maxi squalifica, si pensa dai 8, 9, 10 mesi, perché comunque ha collaborato appunto con Guardia di Finanza eccetera, con la procura anche di Torino. E adesso vedremo dalla nazionale, infatti poi anche per esempio Tonali e Zaniolo, che non stai convocati, sono stati appunto
tornati a casa, diciamo.
Sì, tornati a casa, ma più che altro per parlare appunto con Guardia di Finanza eccetera, per anche collaborare, anche qua si vede per tornare Zaniolo. La paura è che ci sia una maxi squalifica anche per questi di Zaleschi, bisogna verificare. Adesso ci danno tutte le verifiche del caso, però un'altra pagina molto triste del calcio italiano. E Leo, io un pochino introdotto l'argomento per chi diciamo non avesse seguito, anche se insomma...
No, penso che anche questa cosa...
Anche chi sta sotto i sassi. Leo, dimmi un po' la tua, soprattutto la cosa triste è che sono tutti giocatori sotto i 24 anni.
Sì, questa è la cosa triste. Secondo me la cosa ancora più triste è che questa cosa la stia tirando fuori Fabrizio Corona.
Esatto.
Che io non posso, e spero che nessuno possa stimare il personaggio... perché è squallido, io lo dico apertamente, poi insomma ognuno può pensare quello che vuole, e questo ci fa capire insomma come funziona questo paese, secondo me, no? Perché chi dovrebbe fare questo lavoro, occuparsi di queste cose, non lo fa, e questa cosa l'ha tirata fuori Corona. Poi bisognerà capire adesso, penso che stasera parlerà, credo, alla Rai, che gli, non so quanti soldi darà la Rai, penso tantissimi, per parlare, perché è pronto a, veramente a dire la qualunque. Che ne penso? Ma a me dispiace che questi ragazzi, questa generazione di ragazzi di cui facciamo, come dicevo prima, parte anche noi. Si è parlato molto di ludopatia, di questo problema. Io non lo so, perché poi bisognerà capire. Io penso una cosa, è più una questione, io voglio parlare più della questione sociale, di quello che vivono questi ragazzi, tornando al discorso di prima, dei social e di tutto, dei mezzi di informazione. Mi danno la sensazione, come molte persone, che loro non si rendano proprio conto di quello che fanno, che è tutto concesso ormai, qualsiasi cosa. Siamo in una fase storica dell'eccesso, in qualsiasi cosa. Loro, pieni di soldi, non capisco questa cosa del denaro, di continuare, di voler non la trovo veramente una cosa io assurda. Loro non pensano, siamo una generazione che secondo me non pensa. Poi non parlo proprio di una generazione in generale, poi adesso qualcuno mi ascolterà magari di 20 anni e se la prenderà con me. Non voglio generalizzare, chiaramente, però è anche sbagliato.
Se posso un attimo puntualizzare,
sì, certo.
Io e Leone parliamo per... Io che personalmente ho 21 anni, Leone ne ha 23.
Certo, sì.
Fagioli per esempio ne ha 22, è un 2001, Zaniolo è un 99, certo. Tonale è un 99, insomma, giocatori giovani, ma soprattutto, ecco, più che giocatori qua bisognerebbe usare il termine quale sono, persone, perché noi purtroppo, e l'ho detto anche l'altra volta, si parla sempre di un'oggettificazione, no?
Sì, certo.
Dei giocatori, come se fossero macchine, però poi alla fine sono persone con i propri problemi. Per esempio, ricordo anche un'intervista... bella quanto veramente triste, quella che ci fu di Dele Alli qualche mese fa,
pure,
con
sì.
Gagneville, in cui parla della sua fase di depressione e tante cose, insomma, negli ultimi anni poi molti giocatori si stanno anche esponendo. Per esempio anche ricordo Janto che parlò del suo essere omosessuale,
sì.
Uscì dopo comunque la buona prima parte della sua carriera finita, cioè insomma... che sono problemi che non dovrebbero esistere, che però socialmente oggi ancora danno fastidio, possiamo dire così, anche se sono cose purtroppo normali, perché le hanno tutte le persone, soltanto che noi siamo abituati a vedere questi giocatori come stelle del calcio, o come semplicemente giocatori che guadagnano un botto, perché poi purtroppo dove sta appunto l'oggettificare la cosa? Cos'è per te Fagioli? È un ragazzino dei 22 anni che prende 1,5 milioni all'anno. Non dovremmo guardare quello, dobbiamo vedere, anzi, è un ragazzo che ha una pressione tale, perché comunque sia, prendendo Fagioli, che adesso è l'unico caso confermato, infatti appunto si parla già, anzi la conferma da parte della Juve, di una maxi squalifica. Un ragazzo di 21 anni che tantissima pressione, perché comunque sia è forte, è un bravo giocatore, gioca nella Juve, che ecco, stare alla Juve adesso anche di sicuro non aiuta, che comunque sia una grandissima pressione su di lui,
sì.
Poi quando, cioè ricordiamo, lui è anche quel giocatore che l'anno scorso dopo un errore in una partita viene tolto e si scoppia in lacrime, c'è anche lì la debolezza, comunque un giocatore giovane con tutti i problemi del caso, e soprattutto abbiamo detto anche qua con i social che non aiutano, perché qua qualsiasi cosa poi viene fatta sapere, inevitabilmente i commenti negativi arrivano, minacce, sono tutte situazioni che minano poi anche la salute mentale di un giocatore, di una persona appunto, e poi ogni persona ha i propri problemi. In questo caso Nicolò Fagioli ha avuto questo. che adesso andrà aiutato. Comunque sono appunto uscite in descrizione anche dall'avvocato e le parti vicino al giocatore di lui che già si sta facendo aiutare, di tutte queste cose qua. Adesso vedremo come si evolverà. È una situazione straziante perché non ne vorremmo parlare, non ne vorremmo sentire. Poi di sicuro, parlando invece di campo, non aiuta anche che due giocatori come appunto Tonali, titolare, Zaniolo quasi, nella nazionale, che comunque sia vengono cacciati via, poi cacciati, insomma, giustamente sono stati presi da parte della procura per indagare, non è una cosa che fa bene anche all'ambiente. Quindi anche in questo, parlando un attimo sulla nazionale, anzi sta facendo un ottimo lavoro Spalletti, Buffon, in generale tutto il resto. È una situazione appunto proprio triste, perché comunque sia vedere giocatori così giovani che si stanno fondamentalmente un po' rovinando con le proprie mani, perché adesso insomma, per esempio Fagioli squalificato 10 mesi, poi tornerà tra un anno, chissà come torna, chissà se torna, insomma dovremmo vedere.
Sì, quello che dici te è vero, sicuramente. Io credo il problema principale sia anche la struttura, in questo caso anche familiare, tutto quello che ruota intorno a questi giocatori, che non vengono aiutati secondo me nemmeno da quello che hanno intorno, no? Esatto. Delle famiglie, per esempio, l'esempio è Zaniolo, che è un giocatore che era partito benissimo alla Roma, poi si è fatto 2 crociati, però ne ha combinate tante. Cioè sono giocatori che è vero, loro non si rendono conto di quello che fanno, probabilmente pensano che
sono invincibili,
sono invincibili, è tutto concesso, perché loro a 20 anni, ma ci rendiamo conto ragazzi, a 20 anni iniziano a giochi nella Juventus, guadagni tutti i soldi che vuoi, a un certo punto tu entri nell'ottica posso fare come me pare, perché tanto gioco nella Juve, c'è un sacco di soldi di qua di là, ma dietro tutto ciò non c'è una struttura secondo me importante per questi ragazzi. È importante la famiglia, perché tu a 20 anni devi avere una struttura dietro che ti possa reggere, che ti possa aiutare, capito? E questo secondo me loro sono un po' lasciati, e poi tutto quello ruota intorno a questi giocatori, amici, presunti amici, che poi li sfruttano anche questi ragazzi, perché c'hanno un sacco di soldi. C'era un film molto interessante qualche anno fa, Il Campione, non so se l'avete visto, guardatelo, con Stefano Accorsi, che fa il professore di questo giocatore della Roma,
giovanissimo,
è una cosa simile, lui tutti amici che lo sfruttano, cioè.
E poi lui che si sveglia proprio grazie a questo professore, tra l'altro, se posso dire, film onestamente decente.
È un ottimo film, mi è piaciuto.
E esatto, tipo lì, scusa, per continuare, sì. Per esempio, appunto la trama, velocemente, c'è questo giocatore che poi da giovane coattone romano, de Roma, della Roma, che è la nuova, il nuovo Totti, con tutti gli occhi addosso, che ha tutti i vizi della storia possibili, che poi ricalca assolutamente la verità, in una certa molto estremizzata, però poi come vediamo in alcuni casi la ricalca, e poi qui appunto con un aiuto di una persona dietro invece si sveglia, invece fa, e questo è buono, per
sì,
esempio,
sì,
ed è un esempio secondo me quello che andrebbe anche seguito, anche perché poi purtroppo come si vede ci sono questi casi qua di giocatori, di giocatori appunto, di ragazzi, perché poi quello è, che hanno appena iniziato ad affacciarsi a un palcoscenico così importante, che con pochi aiuti dietro magari cadono anche in certe tentazioni. Poi alcune purtroppo sono anche malattie, problematiche, insomma, importanti, che anche lì hanno bisogno proprio anche di specialisti, questo c'è da dirlo.
Certo, questo è il problema, concludendo velocemente questo argomento, sì, vanno aiutati, però penso pure che in parte, magari mi contraddico rispetto a quello che dicevo prima, poi devono anche un po', fra virgolette, svegliarsi, pensare che comunque loro non possono fare qualsiasi cosa gli passa per la testa, devono, non lo so, siamo in una fase storica complicata, oggi il calcio veramente è l'esempio perfetto di tutto quello che secondo me non va, anche
non
perché
va, esatto.
Negli ultimi mesi abbiamo vissuto cose molto pesanti, quello che è successo nella Juventus, adesso questo, il calcio è veramente, io guardo da grande avanti del calcio, non lo so, c'è quasi una sorta di, cioè noi andiamo avanti, tifiamo, però poi mi sono anche un po' stufato, nel senso veramente come si fa? Poi ripeto, sono anche argomenti complicati, uno dovrebbe avere magari qualche certezza in più su queste cose, vediamo, adesso poi ci saranno, ripeto, le indagini, perché insomma quello dice Corona poi va sicuramente certificato, ci devono essere, non è che basta lo dice Corona, allora è così, poi bisognerà, ci saranno le indagini, a me, ripeto, Però qual fatto è questo paese, questo argomento l'abbia tirato fuori Fabrizio Corona e non persone che dovrebbero in teoria fare il lavoro, quindi la questura, la procura, è questo, mi preoccupa questo, questa è la cosa agghiacciante, è questa secondo me. Poi vediamo adesso quello che succederà, mi sembra rispetto ai primi giorni adesso la situazione si sia un po' normalizzata, vediamo.
Anche perché adesso, scusa se ti interrompo, appunto, diciamo, il Fabrizio Corona ha appunto detto di, ovviamente, per esempio, adesso poi esce fuori tutto e tutto va verificato, per esempio è uscita la notizia, sembra che la madre Zaniolo gli abbia offerto una montagna di soldi per non fare nulla,
certo,
del figlio,
tanto il paese è così,
e lui promette ogni giorno di parlare e tirare fuori nuovi giocatori top di Serie A, centrocampisti, per esempio, certo. Adesso si parla di centrocampista dell'Inter, poi vedremo tutto ovviamente,
sì.
E ha detto, rilegando anche quello che hai detto te, anche fa veramente fa tristezza il fatto che siamo quasi tutti adesso schiavi di aspettare lo scoop di Fabrizio Corona,
come hai detto te,
questa è triste, e non magari non lo scoop ma un dato documento di questura di Torino, questura, questo è il giocatore tot che gioca, ha fatto questo. Questo fa veramente pensare, perché ripeto, pensiamo se Fabrizio Corona non avesse parlato adesso.
Cioè, quante cose lui abbia deciso di parlare in un momento in cui la Serie A è ferma, perché si gioca.
Sì, è stato molto intelligente, cioè, purtroppo, insomma, va ammesso che comunque sia, per fare quello che fa, comunque sia, è bravo, nettamente, dobbiamo ammetterlo, purtroppo è bravo, perché appunto sa creare gossip, sa creare...
Certo, anche questo.
Tutto quello che sa fare,
certo, a
sì,
storia,
lo ha sempre fatto. Adesso, anzi, guarda, se c'è una cosa positiva, sembra che lo faccia in maniera abbastanza legale. Che appunto, guardando i suoi precedenti, sembrava impossibile.
No, ma sia legale,
e invece, adesso, anzi, da quel punto di vista, quasi bene. E parlo di legale, parlando appunto, legato per esempio alla Serie A, che ha visto moltissimi scandali. Parliamo della Juve, cioè la situazione di Juve è stata scandalosa, parliamo della squadra che l'anno scorso stava penalizzata di più punti per 2000 motivi, e parliamo anche dei giocatori, poi torniamo sempre là, sembra fatto apposta per la Juve, però anche lì Paul Pogba positivo al testosterone, fa gioia, però adesso usciranno tantissimi
il
giocatori.
Il Demone Max si è ritrovato, un giocatore ludopatico.
Bravo.
Uno per positivo al testosterone, mi dite cosa deve fare il Demone, no?
Perché... infatti, e qua volevo dire poi le critiche al mio Demone, che adesso dovrà giocare titolare con titolare Miretti tutta la stagione, un McKenny.
Questo gli fa capire anche
il bene.
Questo secondo me invece è un esempio importante per far capire il primo Allegri, che si è ritrovato una squadra costruita,
perfetto,
di uomini forti già pronti, che erano, esatto, che erano già belli fatti, no, pronti, fatti,
dire,
pronti.
Una squadra di campioni, cioè,
sì,
io
esatto, e oggi
vorrei ricordare
la difficoltà,
sì, cioè,
di lavorare con questi ragazzi, guarda che oggi per l'allenatore è difficilissimo lavorare con giocatori così, è complicatissimo, uno parla sempre l'allenatore deve allenare, ma lo sai quante cose deve fare l'allenatore, che secondo me sì, nel bene o nel male, tanto paga sempre l'allenatore, se le cose vanno bene l'allenatore, se non vanno male, tanto poi se viene cacciato lui
è capo espiatorio,
esatto.
Sì. Però come hai detto te, cioè, mi viene in mente la squadra che Allegri la prima ha preso, c'erano Buffon, c'erano Chiellini, Bonucci, Evra, Pirlo, il primo Vidal, che però anche lì stava già diventando un ottimo giocatore, Tevez, Llorente, cioè c'erano giocatori di un calibro, ma soprattutto
Morata, l'hai detto?
Morata. Però no, giocatori di un'esperienza e soprattutto di una consapevolezza, che anche lì tu prova a fare, scusa il termine, queste stronzate di oggi in uno spogliatoio con Buffon, Bonucci, Chiellini e Vra, cioè mentre arrivava uno sganassone da uno, da un altro ancora, ti facevano smettere loro con le buone o con le cattive, quindi questo. E quindi insomma era un'altra roba, e parliamo allora adesso però di campo, finalmente dopo una buona mezz'ora più o meno, che in cui abbiamo dovuto sottolineare più cose probabilmente brutte che belle, però abbiamo anche detto la nostra. Allora andiamo al weekend che ci attende, perché abbiamo detto questa sera, noi stiamo registrando di martedì, quindi per voi ieri sera ha giocato l'Italia, e speriamo con un risultato buono, però noi andiamo già avanti, testa a sabato, dove i campioni d'Italia in carica scendono in campo contro il Verona, ci sarà Verona-Napoli E questa è una partita insidiosa, secondo me.
Insidiosissima, soprattutto per quello che è successo al Napoli nelle ultime due settimane. Garcia rimane, Garcia va via, De Laurentiis parla con Conte, Conte dice di no, Garcia a quel punto rimane, poi forse arriva Tudor, non lo so. Sono successe tante cose, come ho detto la settimana scorsa, Garcia, il destino di Garcia comunque è segnato. Io non credo che lui possa risollevare questa squadra. Fu così e vinse di nuovo lo scudetto. Sì,
infatti giocate ovviamente come al solito le mie scommesse quando lui mi dice una cosa, voi giocate per contrario.
Esatto, come dicevo, Garcia è un po' una sorta di dead man walking, perché sinceramente ragazzi... adesso addirittura la novità è che De Laurentiis sta a Castel Volturno e allena insieme a Garcia, un allenatore che vive una cosa del genere, per tutti può avere tutti i difetti del mondo, Garcia ragazzi, io fossi lui mi dimetterei, perché non è possibile. Poi capisco, gli allenatori ormai non si dimettono, è molto difficile.
Sì, sì, però vorrei anche ricordare, poi se posso permettermi,
sì,
se il presidente che viene è De Laurentiis, no, ancora certo, di certo. Più un uomo che fa cinema con tante virgolette, questa opinione personale, insomma,
si è fatto male anche Osimhen, potrebbe stare fuori parecchio,
forse anche un mese, si parla di lui, rientro dalla
tanti
nazionale,
Osimhen ogni anno sta sempre fuori, un giocatore forte ma veramente tanto fragile,
è forte, che l'anno scorso diciamo così è esploso, ricordo la stagione prima lo criticavamo per
sì, ti ricordi quando diciamo
per non essere tanto lui decisivo, esatto, per esempio nei big match, invece l'anno scorso ha diciamo ci ha zittiti in maniera abbastanza ruboante. Però quest'anno già, secondo infortunio, e questo sembra anche grave, contro un Verona, che invece la posizione in classifica ci dice che è sedicesima, comunque a 8 punti, in ripresa, piano piano, e viene dalla sconfitta al Frosinone, non viene da un'ottima striscia,
no.
Però in casa non è facile per nessuno.
No, campaccio, andare lì a
è un campaccio, non è facile, anche perché, per dire, nelle ultime partite ha perso 2-1 col Frosinone, però 0-0 col Torino, con Atalanta Atalanta e Milan, tra l'altro di fila, comunque si ha perso soltanto di un gol, pareggiò col Bologna, tutte, ecco, per dire, queste partite nessuna di queste era semplice, ed è un campaccio. Questa è una giornata molto particolare, secondo me, proprio perché ci sono tante partite che non, cioè forse, cioè ovviamente l'unico big match effettivo che è
Salernitana-Cagliari,
assolutamente, no, che è ovviamente Milan-Juve, però le altre sono tutte insidiose. E parliamo quindi della seconda, dico velocemente la mia su Verona-Napoli, non mi aspetterei un non risultato vincente da parte del Napoli, non ti dico una vittoria del Verona, però può succedere di tutto.
0-3 finisce.
Ecco, giocatevi 0-3 Napoli, over 2,5 più 2 no gol, più o meno. Secondo me il Napoli, allora è una vittoria che servirebbe, ma più che altro per il morale, come hai detto te, tutto quello che è successo. Viene da un 3-1 importante in casa con la Fiorentina, e anzi forse il risultato è anche un po' bugiardo, perché la Fiorentina ha, secondo me, per gran parte della partita dominato. Sarà difficile per il Napoli, e il Verona secondo me un pareggio lo potrebbe anche strappare, però vediamo, perché comunque sia una squadra che non segna tanto il Verona, e se il Napoli fa un gol il rischio poi, come con Lecce di qualche settimana fa, e poi con le vince 2-3-0, e ovviamente il rischio per il Verona, vedremo. Partita dopo, appunto, quando dico sono tutte insidiose, alle 6 di sabato c'è Torino-Inter. E questa potrebbe veramente essere importante, anche perché l'Inter non è più prima, è seconda a 19 punti. E se perde, poi l'occasione diventa ghiotta per Juve, Milan e Fiorentina.
È vero, l'Inter viene a pareggio il Bologna, insomma, ha minato qualche certezza. Le certezze, anzi, che aveva, no?
Soprattutto difensive, cioè una squadra che per adesso... Comunque sia, parliamo di una squadra che ha preso 5 gol, ne ha fatti 21.
Sì, sì. E, una partitaccia perché il Toro, che è in difficoltà nelle ultime settimane...
Finché non gioca al derby, il Torino è sempre insidioso.
Esattamente.
Come direbbero gli anti-juventini, tipo il cui presente Leone.
Esatto. E, però devi andare lì, non è facile vincere al Torino. L'Inter comunque, secondo me, ha la rosa più forte... la più completa probabilmente,
forse manca un pochino davanti, cose, no?
Sì, quindi ha tutta la pressione adesso su di sé, perché il Milan è primo, è vero, giocherà contro la Juventus, però non lo so, anche qua io non mi aspetto un 2 proprio fisso così,
no,
X, io mi potrei aspettare un altro pareggio.
Torino che già ha fermato diverse squadre,
sì, la Lazio si è già perso, no? La Roma ha fermato a proposito
diverse squadre, la Roma. Next squadra ormai vince il
vero
campionato,
esatto.
No, però ha detto bene, il Torino in casa non è mai semplice da battere, l'Inter anche qua viene comunque sia appunto da certezze un pochino, si sono un pochino smaterializzate, perché da 2-0 sopra San Siro erano anni che l'Inter non si faceva riprendere. E secondo me, anche qui, per come poi è stata la partita, anche bene andata, perché alle lunghe poteva veramente esserci la vittoria del Bologna. Torino che poi si deve rifare perché viene dal derby perso, non giocando bene.
Sì.
L'Inter che anche se deve rifare, potrebbe anche qui essere la partita da pareggio, però ripeto, molta più pressione per l'Inter che le squadre che gli stanno sotto giocano il giorno dopo.
Vero.
Se l'Inter per esempio non vince, occasione ghiottissima per Fiorentina e per Juventus che stanno lì sotto, o anzi assolutamente anche per il Milan che invece potrebbe allungare sui cugini. Quindi è una partita questa molto importante e al contrario se l'Inter vince mette comunque pressione su il Milan che per esempio se non vince torna sotto, per la Juve che anche qua se non vince l'Inter già potrebbe scappare, insomma.
Ma è difficile il calendario dell'Inter dopo, con chi gioca l'Inter la settimana dopo?
L'Inter la giornata dopo a Inter-Roma, vabbè. Quindi è una partitella. E poi dopo all'Atalanta. L'Inter adesso ha una stretch in cui veramente deve dimostrare di essere la più forte.
Toste.
E secondo me, anche qua, opinione mia, non deve dimostrarlo giocando bene, facendo 5 gol. Importante. Se l'Inter riesce a vincere con Torino, Roma, Atalanta, un segnale.
Ma se dovesse giocare male e vincere, di cosa si parlerà secondo te?
Si parlerà del gioco. Okay. Però io invece sarei il primo che aprirà la classifica l'Inter è primo. Esatto. O secondo, insomma. Esatto. Quello, partitaccia. Partitaccia anche quella che a livello di classifica adesso è una sfida equilibratissima, anzi il Sassuolo è addirittura sopra, Sassuolo-Lazio, anche questa partitaccia.
Partitaccia perché il Sassuolo è in forma, la Mazza Grandi l'abbiamo ormai denominata nelle ultime...
In quattro giorni hanno fatto stagioni, fuori Juve-Inter.
Poi perde il Monza, che è una buonissima squadra.
E prima, cioè, bello perché perso col Frosinone 4-2, vinto 4-2 con la Juve, vinto 2-1 con l'Inter, perso col Monza. Esatto. Che comunque sta facendo molto bene. Monza al momento settimo in classifica.
Sì, sì. E la Lazio a me non ha convinto particolarmente contro l'Atalanta, se non... giocato bene quei 20 minuti iniziali con intensità, però poi si è persa, si è fatta recuperare. La Lazio lo scorso anno, secondo me, non si faceva riprendere in quella maniera. E anche la Lazio ha questo problema della risalita, perché la classifica non è buona. Mi sembra, credo abbia 10 o 9 punti.
Abbia 10 punti.
A 10 punti.
Come il Sassuolo.
Quindi non è assolutamente semplice andare lì a Reggio Emilia e vincere. È tosta. Anche questa è una partita da over 3,5.
Sì.
Sarei sorpreso se finisse o 4-1 per il Sassuolo.
Un bel 6-7, dicevo.
Anche sì. 3-4.
Un po' brasiliano, 5-4.
Esatto. No, potrebbe anche finire, che ne so, 3-2. No?
Sì. Ci concentriamo un attimino perché abbiamo parlato di Inter, Napoli. Torino, Verona, Sassuolo l'abbiamo detto, anche un attimino proprio sul momento della Lazio, ma non perché ovviamente lui è romanista, magari ne parlo più io, poi Leo mi dice sua.
No, posso.
Perché parliamo di una squadra, la Lazio, che come abbiamo detto, cioè è tutto il contrario di tutto. L'anno scorso difesa clamorosa e attacco stellare, quest'anno attacco abbastanza disastroso e difesa peggio, perché 12 gol presi, una delle peggiori, la quarta peggiore difesa del campionato, e le altre sono Salernitana, Empoli e Cagliari e Bologna, insomma stiamo parlando di quelle, ma soprattutto 10 gol fatti per 10 punti, un gol appunto praticamente dopo 8 giornate, infatti praticamente è quasi un punto a partita. Questo è preoccupante, perché la Lazio invece storicamente sotto Sarri è una squadra che segna tanto e incassa poco e ha iniziato male. Secondo te cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Veramente possiamo dire soltanto per Milinkovic? Perché poi la squadra è quella.
No, certo che no.
È possibile che soltanto per Milinkovic-Savic, cioè era un giocatore che faceva così la differenza anche in fase difensiva, che anzi secondo me lì aiutava un minimo. Cioè, ok, era un giocatore determinante, probabilmente quando stava bene, quindi l'anno scorso per esempio c'è stato, ricordiamo è arrivata seconda, era forse il centrocampista più forte della Serie A. Tornando al discorso anche abbiamo fatto inizio puntata dei soldi, siamo andati a prendere un boato dei soldi in Arabia.
Sì.
È possibile che è tutto riconducibile a, oddio, se è andato Milinkovic, non segniamo più, ma prendiamo tutti questi gol?
Certo che no, chiaramente non è.
Ovviamente è una provocazione, stupido sì, ma fino a una certa.
No, ma c'è qualcuno, magari lo pensa.
No,
la Lazio secondo me ha cambiato comunque tanti giocatori, soprattutto a centrocampo sono arrivati volti nuovi, Rovella, Gandusì, quindi è una squadra che...
Camada,
esattamente, è una squadra che si deve conoscere un po', no? E c'è da dire che sì, è sorprendente secondo me la fragilità a livello mentale, la fragilità difensiva di una squadra che ha costruito l'anno scorso la sua classifica appunto anche sulla forza difensiva. Cosa sta mancando in questo momento?
E scusa che ti interrompo, infatti poi classifica l'anno scorso che l'ha fatta qualificare alla Champions League e paradossalmente in Champions
sta andando meglio,
sta facendo bene.
4 punti, sì.
4 punti in pareggio all'ultimo secondo, ricordiamo un gol clamoroso di Provedel. Vittoria all'ultimo secondo, esatto. Sempre con gol di Pedro.
Ha molto male anche contro il Celtic, però.
Sì, però lì molto bene, in senso lì un pochino più allegriana, più murignana, giocando male, però con quel gol in più, 4 punti in 2 partite con Atletico e Celtic, che per carità non saranno, vedendo il Milan, Newcastle o Dortmund, però certo. Partite difficili.
Sì, sono tutte.
E appunto paradossale che invece in campionato, come dicevi te, è molto molto fragile.
Sì, poi credo ci siano anche delle frizioni fra Sarri e Lodito, non credo ci sia questa grande tranquillità all'interno della Lazio. Sarri non credo sia così contento dei giocatori che sono arrivati, lui ne voleva altri, davanti è arrivato
Sachsen,
lui voleva Berardi, a centrocampo sono arrivati i giocatori secondo me lui non credo che apprezzi particolarmente, lo ha detto, poi non è che mi sto inventando nulla, lui l'ha detto, che siamo poi partiti da alcuni obiettivi e poi siamo arrivati a X e Y, quindi questo ti fa capire, e Lodito non risponde la settimana dopo dicendo che la Lazio non è inferiore a nessuno, quindi in questo momento ci sono delle vedute completamente diverse all'interno della squadra, della società, quindi
secondo me più che diverse di convenienza, cioè ovviamente Sarri dice per gioco mi serve a me
convenienza.
Rovella mediano, bello, mi fa girare palla, è bello da aver giocare perché Rovella è un bel giocatore, ma non ci faccio niente. Guendouzi secondo me è quello che più o meno potrebbe ricalcare un pochino anche lo stile di Milinkovic, partendo dal fisico perché è bello alto, slanciato, comunque imponente,
dinamico.
Anche dinamico, sì, ma abbiamo detto, io mi ricordo l'esordio che così a Napoli, che fa anche due gol,
è vero,
no, uno regolare, uno annullato, e lì per esempio ha giocato molto bene, io ho detto madonna, se questo gioca così hanno preso, non ti dico un nuovo Milinkovic, però un giocatore molto simile, poi gioca, non gioca, anche Kamada aveva iniziato bene, adesso gioca un pochino meno. Di sicuro non sono acquisti appunto alla Sarri, mettiamola così, davanti
Lazio,
anche Ciro Immobile, quello è un caso di cui dobbiamo parlare.
La Lazio credo che fra qualche settimana invece sarà una squadra in crescita, una squadra forte, una squadra che potrà...
Se prende consapevolezza, sì.
Il problema qual è? È che la classifica in questo momento piange, cioè la Lazio è come la Roma del resto, sono troppo indietro rispetto alle altre, quindi non dico che è compromesso, però arrivare in Champions diventa complicato,
Sì, anche perché diciamo adesso la Lazio è dopo 8 giornate ha già 7 punti alla zona Champions.
Sono tanti,
Parlando di Roma, che adesso ci andiamo subito perché la Lazio abbiamo anche parlato giusto, è una parentesi, una squadra che da seconda, undicesima, tredicesima adesso. Sì. La Roma anche a 6 punti, però una Roma molto in ripresa che adesso giocherà domenica a mezzogiorno e mezzo in casa con il Monza. Anche qua 4 partite per il Napoli, per l'Inter, per la Lazio, per la Roma, molto insidiose.
Sì, Roma-Monza è una partita che temo perché è tosta. Monza gioca bene, Palladino
è settimo,
ottimo allenatore, è
Monza
settima,
tantissima, 12 punti adesso.
Viene all'Olimpico anche una tranquillità perché comunque, come hai detto te, sono settimi, non hanno problemi di classifica e questo a me preoccupa.
E stanno giocando molto
però
bene.
Ho sentito varie dichiarazioni, quella del Papu che ha detto Mourinho, io me lo ricordo solo per la finale persa a giugno, quindi insomma quando i giocatori dell'avversario a Roma iniziano a parlare così sono invece ottimista, ti dico, da questo punto di vista.
Sono spaventati.
Sì, no, non lo so, quindi la Roma poi guarda, in questo momento non può più sbagliare, è partita talmente male che non può sbagliare, sembra assurdo, la Roma adesso deve battere il Monza, deve andare a Milano con l'Inter e non perdere, almeno quindi io ti dico pareggiarla,
poi in casa con Lecce,
però la Roma deve fare
fedotto. E poi c'è il derby, diciamo, c'è il derby, ecco. Anche qua la Roma, come abbiamo detto per l'Inter, ci sono 4 partite molto importanti che ci diranno tanto, perché adesso è in casa col Monza che devi vincere, però non è una partita scontata, anzi. Poi vai con l'Inter a Milano e magari come l'anno scorso provi a fare l'impresa. Poi è Lecce in casa che in teoria è un pochino più abbordabile, e poi c'è il derby che dirà tanto.
Sì, però deve arrivare al derby con 6/7 punti, cioè se io firmo
fatto in 3.
Io firmo per vittoria al Monza, pareggio all'Inter e vittoria al Lecce. Si può fare, io la Roma, se fa la Roma fa 7 punti fino al derby per me.
Se la Roma fa la Roma che abbiamo visto, per esempio, lasciando stare che del Cagliari, però se posso dire, e qua
dire,
diciamo un
dire.
Nome con Lukaku che veramente
diverso,
anche ieri nella partita poi sospesa per i motivi che già abbiamo citato e che alla quale purtroppo poi rimandiamo un pensiero ovviamente. E Belgio-Svezia va segnato di nuovo, cioè stava avendo un inizio di stagione, un impatto nella Roma clamoroso, in mi sembra 5-6 partite che ha giocato con la Roma, 7 gol fatti, insomma E ricordiamo, per esempio, l'avevamo anche citato quando è entrato in Roma Milan, cioè l'impatto che aveva dato era già clamoroso.
Anche la condizione fisica.
Sì, condizione fisica, morta, sì, Roma è esatto, morta e lui clamoroso e lo sta facendo, sta già segnando tanto, ma soprattutto da tanto una mano, però c'è anche a dire che la Roma affronterà queste partite, perlomeno questa col Monza, con l'Inter già vedremo, senza Paolo Dybala, ennesimo infortunio che sembrava molto più grave.
Derby. Però è vero, tu dici di Dybala che è un grosso problema ed è vero. In questo momento però la Roma ha riscoperto un giocatore che sembrava...
Lorenzo.
Sì, no, infortunato pure Pellegrini, e sta fuori un mese pure lui. Ha riscoperto un giocatore importante, un giocatore vero, un giocatore lotta come il Gallo Belotti.
È vero.
Che in questo momento è un calciatore Roma. Vero Belotti. Ha fatto un contro il Cagliari, poi uno potrà dire giochi contro Pizza e Fighi, va bene. Però ha fatto
per un gran gol. Per la stagione poi da quale veniva.
Esatto, sta facendo benissimo, ha fatto 5 gol di cui 2 da titolare... Doppietta al Salernitano, doppietta al Servette, gol al Cagliari. Certo, uno può dire sono avversari, però l'anno scorso non strusciava sì, contro queste squadre qui.
È quindi. La differenza che poi c'è tra l'anno scorso ti entrava un giocatore che appunto l'abbiamo anche detto la scorsa puntata, lo buttavi dentro tanto per buttare uno che in teoria sa segnare. Poi l'anno scorso ha 3 rigori o 2 tirati, anche sbagliato anche quelli, tanto come uno col Torino che lì ricordo una reazione di Leone molto pagata. E invece quest'anno butti dentro un giocatore che ha di nuovo consapevolezza, ha di nuovo soprattutto fiducia anche dall'ambiente, che non viene buttato dentro soltanto per buttare dentro qualcuno, ma anzi non gli vengono dati i soliti 5-10 minuti finali della riscossa, ma anche buoni 20-25. Un giocatore che entra e sa che può far male. Questo è importante per la Roma. E di nuovo piccolo appunto sul Monza, squadra che molto brava perché 12 punti, ma soprattutto ha subito 7 gol, ne ha fatti solo 8, però ha ottimizzato molto. Questa è anche una partita molto interessante, molto insidiosa per la Roma. E per dire, io non mi aspetterei un colpaccio del Monza, o perlomeno una non vittoria della Roma. Però insomma,
rimane con 0-1.
No, però è vero, oggettivo. Però adesso vedremo questa Roma che anche lei è in ripresa, è in ripresa, però si deve riprendere anche perché, come abbiamo detto, quelle davanti corrono abbastanza tutte. Andiamo avanti a partita dopo, questa secondo me sarà una bellissima partita, e Bologna-Frosinone, sì. Questa secondo me sarà molto bella, anche qua due squadre che giocano benissimo, Frosinone ha anche 12 punti, il Bologna ne ha 11, anche qua chi vince si ruba qualche punto in più, e se per dire, se il Frosinone dovesse vincere tanta roba, sì. Soprattutto poi per il discorso che il Frosinone può andare avanti, non so quanto, poi vedremo. Però secondo me sarà una bellissima partita. Invece partita di cui sinceramente interesse sotto lo zero sarà la sfida salvezza Salernitana-Cagliari. Vediamo se il Cagliari
sì.
Del povero Claudio Ranieri, probabilmente l'unica Zaghi cosa di cui mi dispiace. Sì, esatto. Vediamo se qualcuno riuscirà a fare dei punti.
È veramente orrenda.
Sì, penso avrà, non so chi la vedrà. E qua partita anche interessante, insidiosa secondo me, più tipo Verona-Napoli, insidiosa ma fino a una certa, Atalanta-Genoa, però col partita, Genoa, bravo, che anche lei viene da un buon momento, è vero ha 8 punti in classifica, proprio per dire, la Roma ne ha 10, la Roma ne ha 11, la Lazio 10, quindi più o meno sono tutte là, anche come il Torino. Genoa che anche si sta riprendendo piano piano, l'Atalanta che invece dopo l'ultimo stop contro la Lazio, anche qua se vince e magari una tra Juve, Fiorentina, più la Juve che giocherà col Milan, adesso ne parliamo, si ferma, potrebbe rosicchiare un po' di punti, importante anche perché ha 13 punti, vincendo magari arriva a 16, mi aspetto una vittoria dell'Atalanta, però non è così scontata anche qua, no, tu che ne pensi?
Non è una scontata, è una partitaccia, il Genoa non ha problemi in questo momento di classifica, quindi potrà andare a Bergamo una certa tranquillità, squadra che mi piace, che non fa un grande calcio, chiusa, un po' di catenaccio, però giocatori per ripartire, Gudmundsson, io sono innamorato di questo giocatore, veramente molto molto forte.
Ma tu oggi prendi molto. Chiesa o Gudmundsson?
Gudmundsson e Vivarini prendo.
Ah ok, vabbè, e... se qualcuno segue i social, grande citazione, fatevi una risata anche voi, perché alcune cose giusto una risata ci possiamo fare.
Esatto, il Genoa è una squadra molto interessante, quindi io non mi aspetto una partita semplice per la Valle.
Che però, come abbiamo detto, se vince comunque segue la scia
senza dubbio.
Dell'Europa. E anche perché comunque dopo questa ormai saranno già 9 le partite giocate, praticamente un quarto del campionato.
Sì.
Andiamo avanti.
Yes.
E qua parleremo un pochino del big match. Inizi tu, Milan-Juve. Prima Milan-Juve. E terza in campionato, Milan 21, Juve 17. E qua l'ho detto, esempio, l'Inter vince, la Fiorentina anche vince. Magari parliamo anche velocemente, Fiorentina-Empoli, derby toscano, ma anche qua ci aspettiamo, immagino, risultato roboante da parte Fiorentina, per noi una vittoria che non sarà così tanto difficile. Secondo me, anche se Fiorentina-Empoli negli ultimi anni non è stata mai una partita semplice, ma lì non è più italiano che c'ha quelle due o tre partite all'anno che non sa che fa.
Hai attenzione, parole forti.
Il demone. Però, per dire, Fiorentina vince, va a 21, va a 20 punti. Inter vince, va a 22. Tutta pressione su Milan e Juventus.
Più che su
qua
Milan
devono vincere tutti e due.
Ti dico la verità. Milan si può permettere anche di pareggiarla questa partita. Perché la Juventus, se perde, va a 7 punti dal primo posto. Dopo quante? 9 giornate. Bel problema. La Juve perde è brutta storia perché non può. Cioè, non può permettersi in questo momento di perdere. Ha già perso troppi punti.
Anche troppi giocatori per motivi esterni.
Esatto, gioca una volta a settimana. Quindi la Juventus deve vincere. Poi se pareggi ci può stare, il pareggio al Milan. Ma andrebbe bene. Tu potresti pure perdere il Milan. Il problema sono i punti che hai perso prima. Mentre il Milan, secondo me, pure se dovesse pareggiare, non sarebbe questo dramma. La Juventus non può proprio permettersi di andare a Milano e perdere. Perché poi sette
non può permettersi di fare la partita che ha fatto a Bergamo, no, per esempio.
Esatto, ma soprattutto poi la Juve, se va meno 7 al primo posto, inizia a essere tantini. È lo stesso discorso che facciamo per Lazio e Roma, la stessa cosa, diventa dura. E soprattutto con una partita a settimana, tu dopo 9 giornate stai a 7 punti al primo posto, vuol dire che non stai, le cose non stanno andando così bene.
Però
se vinci,
vince,
però se vinci, stai lì 55, può succedere qualsiasi cosa.
E tu che ti aspetti però da sta partita?
Io mi aspetto uno fisso del Milan. Non ho
Un Milan che viene anche da una vittoria molto criticata. L'abbiamo il Leone, la sua detta contro il Genoa.
La lasciamo perdere.
Tutte e due squadre che vengono in realtà da un buon momento. Juventus 3 clean sheet di fila, dove ha fatto comunque sia 6 punti. Il Milan, che anche qua viene a 3 vittorie di fila, rispettivamente con Cagliari, Lazio e Genoa, due squadre che vengono da un ottimo momento. Appunto,
la Juventus avrà delle assenze proprio.
Juventus ha assenze, ne avrà. Vlahovic, Chiesa, non si sa se ci saranno.
E questo può essere un grosso.
Fagioli, appunto, non ci sarà. Pogba, non ci sarà. E qua andiamo un pochino, però, anche a quello che poi tu avevi un pochino prima lanciato come provocazione.
Sì.
Del perché, anche mi chiedo, no? Ok, sì, Allegri il gioco così. Ma effettivamente, vogliamo però anche parlare dei meriti di questo allenatore, che l'anno scorso sul campo, con una situazione irreale, sul campo ha portato la squadra al terzo posto, perché sul campo i punti fatti sono stati quelli, e alcuni persi, vorrei ricordare una partita contro l'Empoli, che 5 minuti prima di entrare in campo, guardate che hanno tolto 7 punti, e lì la Juve, mi ricordo, aveva soltanto per arrivare in Champions, doveva vincere tutte le partite, togliendo quello. Mi fai un'analisi anche un pochino su quello che comunque sta facendo Massimiliano Allegri, che nell'ultimo anno, criticato come è giusto che sia, veramente sta facendo da divano, da letto, da casa, a una società che praticamente non è allo sbando, però non ha una vera guida fuori dal campo. Adesso Giuntoli, anzi, un pochino la mano sta dando, però secondo me Allegri alla fine sta facendo tanta roba e soprattutto, ripeto, perde pezzi per infortuni o per motivi fuori dal campo. Anche qua non è facile gestire una situazione in cui Pogba, Fagioli, che teoricamente sarebbero due titolarissimi nella tua squadra, uno per doping e uno per calcio scommesse, saranno squalificati.
Allegri sicuramente ha delle attenuanti, perché la Juventus comunque è una buona rosa, sicuramente costruita abbastanza bene, però è chiaro che poi nel momento, questo vale poi anche per altri allenatori, non solo per Allegri, nel momento più importante perdi dei giocatori fondamentali, è chiaro che comunque, dicevo, Allegri è terzo, sta là, sta insieme alle altre, questo sicuramente può essere un attenuante. Io credo che l'errore sia stato fatto all'inizio, cioè la Juventus non doveva richiamare Allegri non doveva tornare alla Juventus, perché comunque tu potevi fare solo peggio, perché Allegri ha fatto talmente bene che fare di nuovo quei risultati lì era impossibile.
Fare meglio poi era vincere la Champions.
Vincere la Champions, tornare, resto... ricreare, vincere gli scudetti, quindi secondo me è stata una scelta errata. Poi, comunque non è che questi, quanti sono? Questa è la terza stagione, Allegri o la quarta quando è tornato?
Questa è la terza.
È la terza. Comunque la Champions l'ho sempre centrata, è una fase storica in cui la Juventus mi sembra che un po' si accontenta dei risultati ottenuti, anche perché poi noi diciamo sempre: perché non lo esonerano? Perché Allegri è bollito, non è capace, perché non lo esonerano? Forse là la Juventus non è così negativa nei confronti del tecnico, forse non pensa che Allegri sia il problema, forse no, non lo so, mi chiedo, perché noi discutiamo sempre il fatto che sono allenatori incapaci alcuni, e perché Allegri sta ancora là alla terza stagione? Forse la Juventus non lo pensa, o forse, come dicevi te, la Juventus è in una fase storica in cui non c'è una struttura in grado di gestire alcune cose e quindi si basa molto su Max Allegri, è normale. Poi è arrivato Giuntoli, vediamo, non lo so, può essere poi che a giugno Allegri se ne va, io questo non te lo so dire, però deve convivere anche con grosse difficoltà, è da solo, tanti problemi, Pogba è tornato, non ha mai giocato, e adesso il doping, quello ludopatico. Cioè, uno potrà dire sono delle scuse, no, non so delle scuse, perché devi gestire anche queste cose qui, non
e
è
quando
facile.
Parliamo anche di situazione mentale, non parliamo soltanto di giocatori, ma anche di Allegri, cioè l'anno scorso, certo. Parliamo veramente dell'anno scorso velocemente, ha dovuto gestire una situazione in cui si è ritrovato una società che aveva fatto la qualunque,
certo.
E giocatori indagati, tutto, punti tolti, punti ritati, punti ritolti, squalifichi in Europa, cioè tutte cose che veramente hanno... cioè distruggerebbero, penso, veramente uno dei migliori allenatori degli ultimi anni, quale Allegri è stato, e non lo dico per il gioco, lo dico per i risultati, perché parlandoci chiaro, dal 2010 al 2018, quando ha allenato Juve Milan, ha vinto 6 campionati, ha vinto 5 Coppe Italia, ha fatto 2 finali di Champions, 2 quarti, 3-4 Supercoppe, insomma a livello di risultati ne ha portati, e... però non è una, stata una situazione semplice, e adesso anche qua ha un gruppo che però in qualche maniera poi si sgretola per qualsiasi motivo, anche il più stupido, però così è.
Sì.
Quindi è
il
difficile.
Passo in avanti, il passo decisivo, la Juventus un po', insomma, crolla poi.
Sì,
però
è difficile anche perché, ripeto, poi parlando per esempio della partita nell'imminente futuro, cioè si parla della Juve, chi scenderà in campo probabilmente, anzi con ogni probabilità, senza né Chiesa.
Ma perché Milik non fa il titolare? Perché gioca Ken? Io non capisco questa cosa.
Lo so, però sta facendo anche bene Ken.
Sì, sì.
Però, cioè... senza né Vlahovic né Chiesa, no, che sono certo, i due giocatori che per adesso, quando hanno giocato, mi sembra 5 partite a testa, Chiesa 6, 4 gol per uno, Vlahovic 5, 3 assist Chiesa, 2 assist Vlahovic, insomma, sono i giocatori che per adesso nella Juve hanno fatto e fanno la differenza.
Questo è vero.
Quindi sarà anche questa difficile, come hai detto te, la Juve se perde male perché va lontano dalla vetta, però se vince invece si ributta, va meno 1 dal primo posto, poi se l'Inter vince meno 2, comunque rimane lì aggrappata, anche perché poi analizzando anche qua calendario, poi la Juve avrebbe il Verona in casa, il Milan per esempio avrà il Napoli la prossima, quindi se il Milan perde è difficile, ecco qua la Juve secondo me occasione cotta qual è? Se vince col Milan, poi ha il Verona in casa e poi l'Inter avrà la Roma, Milan e Napoli, quindi anche lì per la vetta potrebbe essere importante, e poi avrà la Fiorentina, insomma, e il Cagliari, poi vedremo anche qua, secondo me da adesso fino alle prossime 3-4 partite per tante squadre sarà importante fare più punti possibili, abbiamo detto di sicuro Roma, Lazio che sono in risalita, anche il Napoli che comunque sia il Napoli a meno 7 al primo posto,
il Napoli non credo che io credo, in questo momento il Napoli deve iniziare a vincere qualche partita. Il Napoli rischia anche di non arrivare in Champions se continua così, quindi altro che scudetto.
No, no, però per dire, la squadra certo. Che comunque, poi quando ha giocato bene quest'anno ha dimostrato, con Real Madrid ha fatto una super partita, ha perso,
questo
però
è vero.
Ci sta. E adesso piccola parentesi però anche sull'altra faccia della medaglia del big match di giornata, del Milan. Tu come lo vedi questo Milan? Lasciando stare le critiche, la vittoria che abbiamo commentato abbastanza imbarazzante e tutto quello che vuoi. Però come lo vedi?
Io lo vedo
insomma, la squadra che adesso è prima in classifica e forse ha convinto di più è che abbiamo detto sempre l'Inter meglio, però per adesso 7 vittorie in parecchio.
Ma la risposta è molto semplice, quella che ha perso meno punti, quindi è chiaro che quella ha convinto di più, sembra abbastanza banale come risposta, però
7 vittorie e una sconfitta, scusate.
Appunto, Milan sta facendo, ha fatto praticamente percorso netto levando quel disastro del derby. Però sì, secondo me è tranquilla, può anche permettersi, come dicevo prima, anche di pareggiare la partita contro la Juventus. Vedo una squadra, una società, un allenatore, giocatori tranquilli. Il Milan, mi sembra, cioè in questo momento il Milan c'è una certa tranquillità,
sì.
Visto anche quello che il regalo che gli hanno fatto a Genova, quindi credo che sappiano benissimo che se c'è qualche episodio di dubbio a chi andrà a favore.
Ricordo anche l'anno scorso con certo. Di Tomori, per esempio,
pure, sì.
C'era un fallato, vabbè.
Vabbè, dai, non fare il gol.
No, assolutamente no. Però invece vediamo anche l'altra faccia della medaglia, sempre mia, che invece in Champions,
sì, Champions
non convince.
In Champions no.
Due pareggi, 0-0, prima con Newcastle, poi con Dortmund, che in realtà sono due squadre che va benissimo pareggiarci. Il problema è che poi qual è la terza squadra? Quella di Saint Germain. E sarà difficile, sarà tosta, tosta, tosta.
Le due col PSG adesso insomma sono complicatissime. Il Milan se le dovesse perdere entrambe non, sarebbe compromesso, credo, il passaggio del turno. Io spero vivamente che il Milan possa passare, perché se poi scende in Europa League non vorrei incontrarlo, sinceramente.
Un buon romanista.
Ma anche se poi
in Europa League, che poi è già difficilissima.
Poi tu però mi puoi pure rispondere dicendo: magari scende una fra PSG e Dortmund e Newcastle, che non è. Però Milan e PSG sarebbe meglio se passassero il turno entrambe.
Anche se però, parlando del primo girone, il Newcastle ha fatto il colpaccio, no, 4-1 contro il PSG.
Sì.
E io dissi a un amico mio che sono anche Angelo, io ho detto: scommetti che in sto girone il Newcastle sicuro passa. Non sì. so primo, sicuro passa.
Dortmund terzo? Io firmerei per il Dortmund terzo. Che in questo momento
e poi c'è ultimo?
No, io ti dico difficile. Milan ultimo, Dortmund terzo.
Ad oggi forse sì.
E Newcastle.
Ad oggi forse sì, perché secondo me il Dortmund ne può vincere. Secondo me potrebbe fare anche una vittoria in pareggio con Newcastle, 1-1, insomma. La paura adesso per il Milan, certo, hai doppia sfida col PSG, che per carità sta disastroso quest'anno, sta andando malissimo.
Ti aspettavi così male Luis Enrique?
Ma più che Luis Enrique la squadra, la cioè squadra. È passata veramente da chiunque l'anno scorso a chiunque anche quest'anno, però con la consapevolezza di non essere più quelli l'anno scorso, e quindi automaticamente anche nella mente avere quella cosa che non siamo più quella squadra lì. Ma secondo me, ripeto, per una squadra che non è mai stata niente. Per me la finale di Champions del 2020 ha un valore relativo, anche considerando come ci sono arrivati, eliminando con tutto rispetto Atalanta, che stava anche per fare il colpaccio, e Benfica in semifinale, insomma, sì, due sì. squadre.
Benfica era in semifinale.
Era Lione, scusa.
A Lione.
Per dire, squadre veramente casuali che stavano là, se mi posso permettere. E lì perse contro Bayern, che invece eliminò facendone 8-2 al Barcellona. Quella è stata veramente una piccola parentesi. E secondo me qua, anche poi, lo faremo nella prossima puntata magari, bisognerebbe aprire un discorso su quel fenomeno di Mbappé.
Vabbè, lo stai a criticare però.
Non lo sto criticando.
Lo stai a criticare.
Però, anche qua, Haaland è andato in una super squadra, ha vinto, per esempio, Mbappé no. Poi parleremo anche di Pallone d'Oro. Sembra, da indiscrezione lì, certo, a Messi. Io sono sempre dell'opinione: quando non si sa chi dà il pallone d'oro, dalla Messi che non si sbaglia.
Il mondiale, dai,
sì, è più per quello. Però certo, Haaland, tutto il resto, ma con numeri straordinari. Non è un giocatore da pallone d'oro.
Non è un giocatore da pallone d'oro.
George Weah lo era. Michael Owen lo era.
Ma manco Michael Owen,
appunto.
Haaland non è un giocatore da pallone d'oro. Ma prima di tutto Weah lo era, un'altra classe rispetto a Haaland.
Sì, sì.
Michael Owen no, è uno scandalo. Ma Haaland per me non è che se tu vinci tutto
Pavel Nedved devi...
Ma Nedved no. Sì, ma
quello grave, quello,
cioè, ma Francesco pallone. Totti, mi spiegate perché Totti non ha vinto il pallone d'oro e vince Haaland? Ma mi risponde mentino
Iniesta questo. Iniesta non ha il pallone
perché
d'oro.
Perché Di Marini non ha vinto il pallone d'oro?
E con sta cazzata finale direi che possiamo anche concludere la puntata. Leo, cosa dovevi dire?
Che Haaland è uno scarparo.
Vabbè, però 566 gol.
Ma basta, non so.
Vabbè, vabbè. Il clown che è il leone è uscito, tanto vabbè, per cambiare. Vabbè.
Veramente
a parte le solite cazzate dette. Cavolate a parte. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Ringraziamo dal solito Radio Ultrelago. Ci sentiamo mercoledì prossimo alle 18, dalle 18 fino alle 19. Vi ringraziamo per averci ascoltato. E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto. Buona serata
e buon calcio. Ciao. We'll be right back.